la Turchia è arrivata qua e quindi abbiamo qui in studio Murat, chiaramente non vede l'ora poi di scendere giù nel cortile dove c'è la piola estiva di Radio Blackout. Adesso Murat lo connettiamo attraverso le cuffie con la radio.
Adesso l'abbiamo assordato,
più che altro. Abbiamo anche il microfono, visto che ci siamo. Funziona. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti. Okay, che bello essere qua di nuovo.
Certo.
Si balla e qua è una trasmissione noiosa.
Noiosa, sì. Non è affatto vero che è noiosa.
No, sotto è la festa del Montone.
Festa, bellissima quella festa. L'ho scoperto poco fa, ma complimenti. Bella, bella.
Beh, ma noi non ci annoiamo perché ci piace quello di cui parliamo.
Diciamo che la concorrenza è slega.
Sì. La caipirigna
fa il suo c'ha il suo peso specifico, diciamo così. Insomma, questa Erdoganomics sta finendo? Che ci dici?
No, per show carità. Must go on finché
si è riciclato completamente.
Si ricicla sempre, un po' come New Green Economy, no? Si ricicla sempre, non si butta niente via.
Del maiale
oppure del seitan, come vuoi. E l'uomo delle inversioni, figurati, quello per non mollare il potere in tutti i sensi, in tutti i modi è possibile fare tutto, e la sua cricca ovviamente, perché resti al potere, è disposto a fare tutto.
Certo.
Sì. Si ricicla. Sì.
Ma lui ha fatto delle scelte che sono gradite ai mercati internazionali, perché
sempre.
Nemet Sinsek è un personaggio che viene da Merrill Lynch, piace agli investitori stranieri, e lui, se non sbaglio, è il ministro delle finanze,
cittadino statunitense
oltretutto, e invece come dice la banca centrale, una ragazza di 41
una ragazzina
anni
che non ha mai
fatto studi
sulla
di economia,
no, l'economia sì, ma sì. Gestione monetaria no.
No, viene da Goldman Sachs, però
esatto,
e questo non so, certo. È una garanzia,
non è una novità, anche nei vecchi consigli dei ministri Erdogan aveva scelto dei personaggi provenienti da Goldman Sachs oppure dal ex membri della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, e poi parecchi anche di questo consiglio hanno studiato all'estero, in particolare negli Stati Uniti d'America, no? È molto curioso questo appassionante amore del fondamentalismo medio orientale per lo studio che si fa negli Stati Uniti d'America. Questo è molto interessante.
Babilonia.
Sì, brucia. Sì.
Però sono riusciti ad abbassare l'inflazione improvvisamente?
Sono riusciti. Allora, per la prima volta dopo 2 anni di rotture di coglioni e resistenza,
85%,
esatto, Erdogan ha accettato l'aumento
dei tassi di interesse.
Tassi di investimento
al 6,5%.
Esatto, molto timidamente. Esatto, anche detto ovviamente noi siamo fedeli alla nostra linea storica, ma abbiamo deciso di collaborare con la nuova presidente della banca centrale. E quindi, cioè, non merda ma cacca praticamente, no?
Ma anche perché hanno speso 26 miliardi di dollari per sostenere la lira, che comunque si è svalutata del 30%, esatto, con il dollaro, quindi soldi veramente buttati via
in due modi. Senz'altro la crisi economica e la svalutazione della moneta locale sono cose molto importanti che ti fanno capire come uno Stato perde soldi. Un euro vale 35 lire oggi, in questo momento, record storico, in 100 anni non si è mai svalutata così tanto. Senz'altro in un paese in cui dal petrolio al gas le principali risorse di produzione naturali vengono dall'estero per il 98-99%, il potere d'acquisto si abbassa con una velocità incredibile in una situazione del genere. E poi se gli interventi nel salario minimo garantito sono timidi, il potere d'acquisto non si riprende, ma comunque aumentare il salario minimo garantito in una situazione del genere è una soluzione, non soluzione, è molto
tanto si rincorre,
esatto, e siamo in questa circolazione. Poi a questa lista devi aggiungere ovviamente una serie di sanzioni internazionali che sono state avviate, di cui abbiamo già parlato in queste frequenze in questi 2 anni, parliamo sempre di questo, dagli Stati Uniti d'America all'Unione Europea eccetera, ci sono, di cui si parla ben poco, ma ci sono delle sanzioni economiche nei confronti della Turchia. Dunque un'economia che dipende dall'investitore straniero, dal capitale straniero, entra ancora un'altra volta un'altra crisi profonda. E poi la Turchia è l'esempio forse più eclatante, più più importante di come i finanziamenti bancari regalati a interessi bassi nel 2006, nel 2004, nel 2005 hanno creato delle conseguenze. Tutti i paesi un po' si sono riempiti con questi finanziamenti nel 2002, addirittura ancora più ancora prima, però questi soldi qualcuno è riuscito a trasformarli in un meccanismo di produzione economica e sostenibile.
Invece, ma cosa si produce?
Questo ad esempio governo invece ha investito sul cemento, ha investito senz'altro questi soldi anche per rafforzare
cemento che viene giù durante i terremoti.
Certo, cemento ovviamente di un certo tipo, neanche un cemento sostenibile. E poi ha utilizzato ovviamente questi soldi per gli affari sporchi, per il fondo di garanzia si chiama, gestito direttamente dal Presidente della Repubblica senza obbligo di trasparenza. Arriva nel 2023, nel mese di giugno, oggi ha un budget pari a 2.3 miliardi di lire e nessuno ha il diritto di sapere cosa fa il Presidente della Repubblica con quel denaro. In realtà non è una cosa che ha inventato Erdogan, non è una cosa che hanno inventato i militari golpisti del 1980, però non si è mai gonfiato così tanto. Quindi quei soldi che sono arrivati nel 2002, nel 2006 un'altra ondata, nel 2008 un'altra ondata, in parte noi sappiamo dove sono finiti, in parte non sappiamo dove sono finiti, ma abbiamo delle supposizioni. Probabilmente li hanno utilizzati anche per aiutare alcuni imprenditori nell'acquisto dei media falliti, no? Per creare un impero di propaganda. E li hanno utilizzati anche per le commissioni irregolari. Ogni tanto escono i vecchi fedeli di Erdogan, lanciano dei video oppure articoli in cui parlano, accusano Erdogan e la sua famiglia di prendere delle commissioni pari a 20-30 milioni di dollari in un appalto oppure in un concorso, eccetera. Certo, il paese, essendo fuori dall'Unione Europea, è svincolato, cioè non è soggetto a una serie di standard e controlli. Anche questo non gioca a favore dell'economia turca. E poi ovviamente ci sono altri elementi che ci aiutano a capire. Questa situazione così drammatica spinge l'inflazione, e per abbassare l'inflazione, se non prendono le misure neanche keynesiane, praticamente cosa succede? Si crolla. E per esempio il gruppo indipendente di ricerca sull'inflazione ha pubblicato il report del mese di maggio, qualche settimana fa. C'è stato un aumento del 7,35%, registriamo una inflazione pari a 109% in Turchia. Sto parlando del Consumer Price Index, quindi indice dei prezzi al consumo, che è un indice importante, non è l'unico per analizzare l'inflazione in un paese, però molto importante.
Quello che subisce la gente andando a fare la spesa.
Per quello, se andate oggi in Turchia oppure se conoscete qualcuno che torna dalla Turchia in questi giorni, potrete scoprire che due o tre volte a settimana i prezzi cambiano nei supermercati. E poi l'ultimo ovviamente punto importante è la spesa che è stata fatta durante la campagna elettorale, così mi collego alla domanda iniziale. Pensate che nel mese di ottobre del 2022, no, quasi un anno fa, Financial Times l'aveva scritto: Erdogan sarà disposto a spendere un sacco di soldi per garantire queste elezioni. Nel mentre c'è stato pure terremoto, quindi forse bisogna raddoppiare ciò che ha previsto Financial Times.
No? Ma infatti ha ottenuto un sacco di voti dalle zone del terremoto.
Esatto. Pensa che soltanto la presidenza per la gestione della comunicazione dell'ufficio del Presidente della Repubblica nel mese di aprile ha speso 283 milioni di lire, che non aveva mai speso così tanto da quando è stato costituito nel 2017, quindi in sei anni non aveva mai speso così tanto. E soltanto in questo periodo elettorale, il 13 maggio è uscito il report della Corte dei Conti, 87% di un aumento è stato registrato nella spesa globale dei ministeri. Quindi tutti hanno speso soldi per garantire la vittoria elettorale, in tutti i modi, dalla sanità alla giustizia, dalla difesa fino all'istruzione, in tutti i modi. Quindi no, e poi un aumento così drastico durante e poco prima delle elezioni ci fa capire che l'obiettivo di aumentare lo spending non è quello di risanare welfare, ma quello di garantire le elezioni.
Anche perché ormai le elezioni sono passate, che gli frega del welfare.
Ma certo, adesso il buco c'è, è nostro.
ma mi chiedo, il consenso con questo quadro economico, Erdogan, a parte la repressione, la manipolazione dell'informazione, come riesce a sostenerlo? Cioè, c'è un consenso nella società, oppure anche le classi medie che hanno beneficiato all'epoca, insomma, di qualche vantaggio per la presenza di Erdogan al potere, lo stanno abbandonando per certi versi?
Guarda, dare una risposta semplice a questa domanda, secondo me, è uno schiaffo alla mia professionalità. Per quello, direi che questa merita un libro.
Almeno un libro.
Perché qua ci vanno, non per banalizzare il discorso, ma ci vanno delle spiegazioni, analisi sociologiche. Sì. Bisogna fare un ripasso nella storia della Repubblica di Turchia e mettersi a fare delle analisi comparative, per esempio, tra la Turchia, la Grecia, Italia, il Cile, Brasile, no? Bisogna aprire il grande calderone della povertà sostenibile che si porta dietro da generazioni. Poi qua bisogna studiare molto bene anche il carattere del leader e le caratteristiche di quella società, che sono molto conservatrici, molto nazionaliste. E poi il grande capitolo anche della credibilità internazionale. Pensa, quando Erdogan ha dichiarato la vittoria nel secondo turno, tutti di notte, tutti da Twitter alle lettere ufficiali, sì. Tutti, ma anche quella che non aveva la sedia quando è andata a trovare soltanto per quello che io sia, anche il partito trotskista brasiliano, tra l'altro, ha twittato dicendo: ecco l'uomo che ha sconfitto l'imperialismo nel Medio Oriente, ha vinto di nuovo. Ma non è una novità, Maduro in continuazione manda complimenti a Erdogan. L'unica persona che forse ha provato a guastare la festa è stato Katy Perry, che se non mi ricordo bene male dovrebbe essere l'ex responsabile delle relazioni con la Turchia della Commissione Europea, se non mi ricordo male, dovrebbe, perché 4-5 anni fa ha concluso la sua missione, che ha subito un sacco di linciaggio mediatico politico in Turchia perché ha sempre detto la verità quando lavorava, attraverso un tweet, quindi bisogna andare a vedere se ha fatto anche delle dichiarazioni più dettagliate, ha detto: ma voi leader mondiale non vi vergognate di congratularvi con una persona che in 364 giorni su 365 criticate e non spendete una parola, no, a favore, in solidarietà di quelle 25 milioni di persone che non l'hanno votato, no? Questo è anche un grande capitolo, anche solo questo si può scrivere un libro, di come Erdogan è stato sempre utilizzato, e Erdogan ha saputo utilizzare gli altri, e a livello internazionale. E tu questo, ovviamente faccio una conclusione un po' più umana, e ai leader in questi ultimi anni importato ben poco il popolo che vive in Turchia. Sono stati i cittadini e le cittadine, purtroppo, della Turchia, sono stati percepite le persone come quelle che hanno la carta di credito, quelle che producono a prezzo basso ciò che noi indossiamo in Europa oppure utilizziamo come mezzo nella vita quotidiana. Questo è anche un problema. Ovviamente chi è stato l'ottimo, diciamo, maestro di questo, conduttore di questa orchestra, è stato Erdogan, e allora show must go on, lo spettacolo deve continuare.
Dicevi prima gli investitori stranieri, gli investitori stranieri però dove dovrebbero investire in Turchia? Ormai hanno già cementato tutto.
Ci sono adesso investitori sudamericani che investono sulla cocaina, utilizzano la Turchia. Guarda, IDOP oppure IPOD dovrebbe essere l'ente che si occupa della ricerca sul traffico delle droghe, un ente legato alle Nazioni Unite. Può darsi che la sigla me lo ricordi male, ma ha pubblicato un report, credo 2 o 3 giorni fa, l'ho letto su Voice of America, che è una redazione in turco, e parla di come sta aumentando notevolmente il traffico della droga, della cocaina sudamericana verso il Medio Oriente, e come la Turchia è diventato il trampolino principale. Solo dal 2021 al 2022 c'è stato un aumento del 46% solo solo, nei casi identificati, quindi navi fermate, macchine fermate, no? Pensa a quello che sono riusciti a entrare in Turchia e uscire dalla Turchia senza problemi, ok? Spesso e volentieri, come ci insegna anche la serie TV Gomorra, che queste scoperte della finanza vengono fatte perché dietro c'è un enorme traffico che non deve essere, che deve viaggiare in modo intatto, e il piccolo pesciolino viene scoperto. Prendi. Così la finanza fa anche una bella figura, eccetera. E perché? Perché nel Medio Oriente adesso al chilo la cocaina costa $360,000, mentre invece il prezzo medio europeo è $55,000. Capite? Se il mercato principale...
Basta spostarlo qualche chilometro in là.
Esatto, e abbiamo davanti a noi un paese che fa parte del Consiglio d'Europa, che fa parte dell'Unione dell'Unione Doganale Europea, quindi la Turchia è un paese molto comodo anche per i trafficanti. Pensate, soltanto la cocaina venezuelana o colombiana, non mi ricordo, una o l'altra, ha aumentato il suo commercio con la Turchia in quella fascia dal 2021-2022 del 64%. Quindi la cocaina proprio americana entra in Turchia.
E utilizzano le rotte del Sahel probabilmente per passare e arrivare fino in Turchia.
Sì. Ecco cosa serve.
Hai capito? I soldi come arrivano in Turchia? Quale investitore? Questo è, oppure la produzione bellica di cui parliamo sempre. La Turchia è diventata una
I
fabbrica
droni,
di
assemblaggio famosi.
Della NATO, no? I famosi carri Altai hanno il motore tedesco, i famosi elicotteri Atak hanno il motore italiano, i droni turchi di cui si parla un sacco hanno la telecamera canadese, le lenti americane, pim pim pam pam. E quindi in Turchia si crea il brand, si crea un po' il lavoro di software, ovviamente si crea anche quell'imprenditoria,
la promozione.
Esatto, imprenditorio locale, sempre all'interno della famiglia oppure dei conoscenti di Erdogan. E poi si fa anche il mercato, no? Dove la Germania non può entrare, non vuole entrare, oppure non riesce a entrare, entra la Turchia. E non può entrare l'Italia, entra la Turchia, non può entrare il Canada, entra la Turchia, no?
Un po' come quello che si diceva prima della Wagner, che faceva il lavoro sporco per la Russia.
Esatto, esatto.
A proposito, a parte che appunto il Sahel era controllato dalla Wagner, e il fatto che ci fosse questo rapporto privilegiato tra Turchia, Russia e Iran con gli accordi di Astana, di cui abbiamo parlato anche prima con Stefano. Ecco, adesso che ormai
finito,
appunto,
finita.
La Siria è rientrata in legale.
Ce la ricorderemo come una bella città.
Una bella città, ha già cambiato nome un po' di volte.
È vero.
Ecco, adesso di questo accordo, di questo, come dire, concordanza di intenti tra questi tre, cosa può rimanere?
Secondo me si è conclusa l'esperienza di Astana giustamente perché due paesi che erano in piena guerra adesso hanno iniziato a parlare, ma non parlare così, cioè anche durante la guerra senz'altro i servizi segreti parlano, la diplomazia ha sempre un po' di spazio, per fortuna a volte anche, però qua sono parlati i ministri della giustizia, i ministri della difesa nazionale e continuano ad arrivare dei messaggi legati alle trattative, pure Assad dice io se la Turchia fa così faccio un passo anch'io, e la Turchia risponde dicendo se Assad fa così faccio un passo anch'io, quindi siamo nella fase delle trattative, questo è un momento rivoluzionario tra virgolette rispetto a 5, 6 e 11 anni fa, giusto? E senz'altro in questi anni e durante gli incontri ad Astana abbiamo registrato dei miglioramenti, no? Cioè dei passi avanti, tipo l'accordo di Adana è stato ripristinato, riproposto, e qui era un accordo firmato tra la Siria e la Turchia nella lotta contro il terrorismo, no? E quindi in realtà questi due paesi anche attraverso Astana hanno sempre parlato e hanno sempre negoziato, ma sembra che siamo arrivati in un momento storico in cui veramente il problema può scomparire. Erdogan durante la campagna elettorale ne ha parlato poco, ma subito dopo ha iniziato a parlare di un progetto progetto di edilizia che sarà portato avanti dai qatarioti con capitale di Doha nel nord della Siria, che prevede la ricostruzione di 15 villaggi dove saranno rimpatriati nell'arco di un anno 1 milione
tutti
di siriani.
Siriani,
1 milione di siriani dalla Turchia verso lì, e dice che si rivolgerà direttamente e esclusivamente al governo di Damasco per la sicurezza di questi. E per fare questo tu devi prima di tutto riconoscere Assad come leader legittimo, giusto? Riconoscere le elezioni che sono state fatte e riconoscere il governo centrale di Damasco come un interlocutore. E per fare questo non è che ci deve lavorare il Ministero del Turismo, lavorano i tuoi servizi segreti, lavora il tuo esercito, e Assad ovviamente pretenderà che ritiri i tuoi soldati dal nord della Siria, e tu probabilmente riconoscerai la sua richiesta. E in effetti sono sempre domande che lanciano questi giornalisti amati da Erdogan nei momenti strategici all'interno del suo aereo presidenziale, quando ritorna dall'estero verso la Turchia. Ma lei incontrerebbe Assad e lui continua a dare delle risposte vaghe, ma molto più soft rispetto al passato. Se si trova un accordo, perché no? Se i tempi saranno maturi, perché no? Vediamo un attimo, stiamo osservando, perché no? Cioè, da lui è un macellaio e deve scomparire. Siamo arrivati, perché no? Lo incontro anche. Qui Astana per me, secondo me, è finito.
È un ciclo chiuso ormai.
È un ciclo chiuso, come la dottrina della patria blu, ma di cui potremo parlare un'altra volta.
Anche perché...
Non so se avevamo in bobina la trasmissione.
Sì, sì, che doveva partire 3 minuti fa.
Perché appunto il Frequencies c'è, anche se non c'è potenza, insomma, della nostra radio, e quindi adesso in bobina metteremo la trasmissione che lui ha registrato, e a questo punto niente.
Ci risentiamo a settembre.
Vi salutiamo.
Buona
qui.
Serata.
Ciao a tutti e a tutti, noi ci prendiamo le nostre meritate vacanze e quindi se ne riparlerà a settembre, a meno che non succeda qualcosa.
Anche non meritate, ma ce le prendiamo.
Estremamente qua. Rilevante. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.